Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Strada Provinciale 3 di Simona Vinci. Seconda puntata. A un incrocio, dopo chilometri di campagna vuota, un grumo di case rosa, un paese. Il che vuol dire un negozio di alimentari, un ufficio postale, forse una banca, un bar. Dima mette la freccia, parcheggia il camion lungo la strada. Di bar ce ne sono due, uno di fianco all'altro, e in mezzo ci passa la strada a separarli. A destra il bar Jolly, tavolini neri e qualche vecchio che gioca a carte. A sinistra il bar Patrizia, tende rosse e tavolini verdi, più movimento, gente più giovane. Un cartello scritto a pennarello rosso dice: il bar Patti ha riaperto oggi. Dima gira ancora una volta la testa da una parte e dall'altra, indeciso. Poi guarda Vera, ha gli occhi fissi sulla piazzetta dove qualche anziano sta seduto sulle panchine all'ombra dei tigli a guardare la strada. Tu vuole caffè? No, sto bene così. Ti aspetto qui. Gli anziani seduti su quelle panchine sono così immobili che Vera si domanda se per caso non siano di cartapesta o di plastica, messi lì per dare l'illusione della vita a quelli che passano e non si fermano. Ha scelto il Jolly. Non sa neanche bene perché. La barista gli sorride, prepara il piattino, il bicchiere d'acqua e gli mette davanti un ovetto di cioccolata. Dima la guarda in silenzio, senza ringraziare. È una donna sui 50, bruna, magra, curata, tanti anelli d'oro alle dita nodose. Un sorriso gentile. Potrebbe essere sua madre. Anche sua madre aveva le dita nodose e portava tanti anelli. Mentre beve il caffè, butta uno sguardo alla sala deserta con i tavoli da biliardo. Cerca di immaginarsela piena di gente, di uomini concentrati che passano il gessetto sulla punta della stecca tra un tiro e l'altro. Gli mancano i vecchi della sua infanzia, suo nonno, suo zio, i vecchi che si radunavano sotto il portico della fattoria e bevevano e fumavano tra loro, e qualche volta facevano restare lì anche lui, il più grande dei bambini, ad ascoltare le loro storie.
В Ленинграде городе у пяти углов получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил, ну и значит правильно, что дали. В Ленинграде городе тише благодать, где шпана и воры где, просто не видать. Не сравнить с Афинами прохладно, правда шведы с финами, ну ладно. В Ленинграде городе, как везде такси, но не остановите, даже не проси. Если сильно водку пьешь, по пьянке не захочешь, отойдешь к стоянке.
Quando pensa al suo paese, sa che i suoi ricordi riguardano un mondo che non esiste più da nessuna parte, se non nella sua testa. e in qualche fotografia sovraesposta rimasta a consumarsi dentro i cassetti della casa di zia Sofia a Pripyat. In quelle foto ci sono gli alti palazzi bianchi, i condomini, la piazza con le immense aiuole fiorite di rosso e giallo, l'odore delle rose, centinaia, migliaia di rose in primavera. E anche quella primavera c'erano, naturalmente. Il parco giochi, dove passavano i pomeriggi lui e le sue sorelle, l'azzurro del cielo sopra le loro teste, mentre volavano veloci sull'altalena fino a farsi girare la testa e mancare il respiro. Le botte sull'autoscontro, la ruota panoramica dove non avevano il permesso di andare da soli. E allora rivede sua madre, affacciata al davanzale dell'appartamento di zia Sofia al terzo piano. La finestra della cucina dalla quale si sbracciava e sventolava la mano per salutarli, rassicurarli. Era lì, li teneva d'occhio. Non se ne sarebbe andata. Ci sarebbe sempre stata se avessero avuto bisogno di lei. Ricorda solo gente felice, giorni felici. È l'orgoglio di quelli che abitavano in città, orgoglio per i palazzi nuovi fiammanti e le scuole, gli impianti sportivi. Gli pare che tutti sorridessero a quei tempi. Almeno sua madre e sua zia Sofia sorridevano e parlavano della centrale con rispetto, perché era la centrale che aveva permesso tutto questo. Lo dovevano a lei, se avevano trovato un lavoro che non fosse accudire le mucche e potevano vivere in quell'appartamento tutto bianco e lindo e avere a portata di mano quello che serviva e anche di più. Le poste, i negozi, le scuole, l'ospedale, il campo da calcio, la piscina Azur con i suoi trampolini per i tuffi e i bar, i ristoranti. Ricorda anche che quando arrivava il venerdì e la mamma usciva dal lavoro all'ufficio postale e bisognava prendere il pullman per tornare a casa, al villaggio, dove papà li aspettava, lui pestava i piedi e le sue sorelle mettevano su una faccia cupa. Alla fattoria non c'era niente. Suo padre che lavorava le bestie e i vecchi che parlavano solo del raccolto e del tempo. Loro si annoiavano lì, ormai. La vita era a Pripyat, davanti alla centrale che sembrava una gigantesca piattaforma spaziale e potevano giocare agli astronauti. Vivevano nel posto più bello della Russia e non dovevano mai scordarselo, diceva sua madre. Mai. Lui non se l'è dimenticato. Non permetterà mai a nessuno e a niente di farglielo dimenticare. Dentro lo zaino, che porta con sé dappertutto da 15 anni e che non ha mai lasciato da nessuna parte, neanche per una frazione di secondo, dietro la tasca interna ha cucito un biglietto piegato in quattro e avvolto in un pezzo di cellophane. Sul biglietto c'è scritto «Dmitri Pravik». Nato a Pripyat il 12 ottobre 1981, figlio di Pravik Taras e Pravik Kinebok Victoria, fratello di Pravik Aniuska, Ivia, Olena. Adesso là c'è solo silenzio, ma è un silenzio impossibile da immaginare, silenzio che si estende per decine di chilometri, come una cosa solida che grava sulla terra, simile all'immensa nuvola fluorescente che un giorno di aprile è esplosa davanti alla città e poi sopra. Un silenzio che non somiglia a quello della campagna alla notte, e neppure a quello di una casa vuota, un silenzio innaturale, come due tappi di silicone infilati nelle orecchie, aderenti, che non lasciano passare assolutamente nessun suono e fanno sentire la testa pesante, ovattata, il cervello rinchiuso dentro la scatola cranica, senza nessuna possibilità di fuga. Gonfio solo del suo stesso silenzio sterile. E allora immagina la sua città fantasma, come la chiamano adesso Ghost City, la città della sua infanzia. È la foresta rossa e vede branchi di lupi che corrono nella neve di notte. E la luce della luna piena che illumina quel mondo incredibile pensa che deve essere un posto meraviglioso, simile a questo forse, sempre pianura ma più ampia e morbida, più verde. È così buia la notte. Chilometri e chilometri di pianura deserta e steppa, senza fabbriche, case, città, villaggi, solo gli alberi e il vento. E pensa a suo padre, alla fattoria accanto al lago, e lo vede dritto nella luce della sera mentre chiude il cancello della stalla. I capelli biondi appiccicati alla fronte e il volto magro, abbronzato. Suo padre, che gli viene incontro reggendo un secchio di latte appena munto, gli dice: «Dimà, torna in casa che è freddo. Papà adesso ti porta un bel bicchiere di latte fresco e ti fa giocare con le macchinine». Chissà se è ancora lì, a fare gli stessi gesti, le stesse cose, la stessa vita. Forse a rimanere è stato lui quello che ha fatto la scelta giusta, perché si viene al mondo in un particolare luogo mica per caso. Dove sei nato è lì che devi stare, un motivo deve esserci per forza. Gli orologi si sono fermati a Pripyat. Segnano tutti ore diverse, ma nessuna è quella vera, quella giusta. Perché comunque un'ora vera, un'ora giusta, a Pripyat, non esiste. Non può esistere più. Gli orologi digitali adesso segnano 110 Celsius, il livello massimo delle radiazioni.
Professi аналам, зарплата навалам, плевать, что налет, они зубы плюют, им платят деньжищи, огромные тыщи и даже за проигрыш. И за ничью игрок хитер пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой, а сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клюкой.
профессионалам, отчаянным малым. Игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором. Хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой. И ладно, черт с ним, пускай лежит, не облажай, бык. Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит профессионалам. Судья криминалом ни бокс не считает, ни злой мордобой. И с ними лет 20 кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже. Их бьют к тому же на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите, недавно заклеен был. Две полосы, сперва распластан, а после пластырь, а ихний пастор. Ну как назло, он перед боем знал, что слабо им, молились троем.
Quando è risalito sul furgone, aveva la faccia triste e Vera stava quasi per sollevare una mano e accarezzargli una guancia, un impulso improvviso, rapidissimo, che subito è passato e l'ha riempita di vergogna. Lui ha messo in moto ed è ripartito senza dire niente, senza neanche guardarla. Ha acceso lo stereo e ha alzato il volume. Una voce bassa e scura che sussurrava e poi archi, musica classica, scratch, mescolati a una ritmica incalzante e a due voci alternate. L'insieme era allo stesso tempo energico e drammatico, faceva venir voglia di ballare e di piangere. Vera ha girato la testa a guardare i campi che scorrevano dietro il finestrino, cercando di intercettare le parole della canzone e di ricordare che pezzo fosse quello suonato dagli archi che le pareva di conoscere benissimo. Di colpo, sulla strada, è comparsa la sagoma di un piccolo cane giallo che correva verso di loro, lungo il bordo del fosso. Vera ha urlato, Di Ma ha rallentato ed è passato di fianco al cane che ha continuato a trottare senza scomporsi. Sono rimasti in silenzio molto a lungo. Il paesaggio attorno a loro è cambiato. Adesso ci sono argini altissimi da una parte e dall'altra della carreggiata e oltre vaste distese di campi piatti, un mare giallo-verde che sembra estendersi da qui all'infinito.
Io adesso devo fermare. Primo bar che viene io ferma, così tu va a bagno, se vuole.
Sì, ma è deserto qui. Cosa pensi di trovare?
Adesso fa un'altra strada, strada più grande. Qualcosa trova. Tu ha fame?
Io ho fame.
Di Ma guarda l'orologio.
Forse però presto per mangiare. Boh, partiti presto, arriviamo bene. Meglio se mangia dopo, prima arriviamo e scarica.
Vera non risponde. Non ha fame, né sete, né niente. Un torpore diffuso le appesantisce gambe e braccia, ma non è una sensazione del tutto sgradevole. Anche la sua testa è liquida e leggera, vorrebbe solo chiudere gli occhi e continuare a sentire la strada che scivola sotto le ruote del furgone, a tratti liscia come l'olio, a tratti ruvida e sabbiosa. Percepire la presenza vibrante di quel corpo di ragazzo seduto accanto a lei, dei suoi muscoli pronti, della sua pelle che emana un odore vegetale come di erba appena falciata. Il silenzio della campagna attorno, il pomeriggio che avanza, il cielo che diventa azzurro intenso, la foschia che dirada. Questo tendere verso qualcosa, ma senza nessuna fretta di arrivare. Tu hai mai conosciuto una persona libera? Dima volta la testa verso di lei. Sta zitto. Subito i suoi occhi tornano a guardare la strada. Gli ci vuole qualche secondo per rispondere.
Cosa vuole dire? Cosa è tua domanda? Io non capisco. Libera come uccello in cielo? Libera come tanti, tanti soldi e pancia sempre piena?
Non lo so. La faccio sempre a tutti questa domanda. L'ho sempre fatta e mai nessuno che riesce a rispondermi.
Forse tu. Fa domanda sbagliata.
Io voglio dire qualcuno che non ha paura. Paura di niente. Sai quando uno non ha paura di perdere niente?
Sì. Io sa. Tu non ha paura di perdere niente quando ha già perso tutto.
La voce di Dima all'improvviso si è inspessita, è diventata scura e tremante. E Vera si è accorta che la sua mano destra stringeva il volante troppo forte, le nocche bianche per lo sforzo. Così non ha insistito e ha pensato che forse davvero aveva ragione lui. L'unico modo per essere liberi è non avere più niente da perdere.
Do you really want to?